Parco racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco racconta. Quando la radio ti racconta la natura.
Bentrovati amici all'ascolto con il Parco racconta, il nostro settimanale di informazione realizzato in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Iniziamo il nostro appuntamento di oggi dove ci eravamo lasciati sabato scorso. Questo infatti è l'ultimo weekend di apertura al pubblico dell'80ª mostra internazionale dell'artigianato alla Fortezza d'Abbasso di Firenze. Una manifestazione che nel corso della settimana che sta terminando ha avuto un grande successo di pubblico. L'ente Parco vi ha preso parte sostenendo il progetto degli enti locali dal titolo Appennino senza confini, che ha permesso ai territori dell'area protetta e alla Val Tiberina toscana di essere presenti in uno spazio importante nella palazzina lorenese. Su questa presenza il nostro inviato ha intervistato il presidente dell'ente Parco, Luca Santini.
È stato un progetto che finalmente ha visto i confini amministrativi che in qualche modo sono stati abbattuti e il progetto è stato condiviso dai comuni del versante toscano e da quelli del versante romagnolo. Quindi il Parco Nazionale in qualche modo ha avuto la funzione di unire territori che sono omogenei da un punto di vista ambientale, da un punto di vista geografico, e sono divisi semplicemente da un confine amministrativo delle regioni. Il fatto che ci sia stata così tanta attenzione rispetto allo stand di questi comuni e del Parco Nazionale significa che siamo nella strada giusta. Anche da un punto di vista turistico dobbiamo vendere questo territorio, e vendere lo dico naturalmente tra virgolette, ma dobbiamo venderlo dando un prodotto che è un prodotto unico, che è un prodotto, il prodotto dell'Appennino, è il prodotto del Parco Nazionale che gravita sulle due regioni, sulla Toscana e sulla Emilia Romagna. Contestualmente occorre fare lo stesso ragionamento per quanto riguarda i prodotti enogastronomici e naturalmente i prodotti che vengono dall'agricoltura e dall'allevamento dei comuni del territorio del Parco Nazionale. Abbiamo delle eccellenze che si integrano molto bene nei due versanti, toscano e romagnolo, e quindi dobbiamo creare un'offerta che deve essere un'offerta unica. Ecco, questo è stato in qualche modo un primo approccio fatto dai comuni dei due versanti rispetto a presentarsi come un qualcosa di unitario anziché diviso.
C'è fra l'altro, mi corregga se sbaglio, una richiesta pressante da parte dei territori di avere proprio un soggetto che li rappresenta tutti nel segno della emergenza ambientale, delle tipicità, delle produzioni agricole, perché della mostra dell'artigianato si parla un po' di tutti i tipi di produzioni, c'è un vasto spazio anche dedicato al food, quindi alle tipicità gastronomiche del territorio. Sono i territori che chiedono proprio questo.
Certo, sono i territori che chiedono questo. Nel versante romagnolo, per esempio, c'è una rivalorizzazione del territorio di quella che della cosiddetta Romagna toscana, cioè quel pezzo di Romagna che è stato fino a pochi decenni fa sotto in provincia di Firenze, quindi sotto il confine toscano anziché quello romagnolo, che naturalmente è abbastanza omogeneo rispetto alla Toscana per quanto riguarda i piatti e quindi l'enogastronomia. In ogni caso, in tutto l'Appennino ci sono delle contaminazioni e delle influenze che vedono la Romagna e la Toscana che si integrano per dare luogo a delle eccellenze appunto da un punto di vista enogastronomico. Questo è un altro degli aspetti che dobbiamo valorizzare, anche perché il turismo mondiale è sempre più attento, è sempre più attratto non soltanto dal paesaggio e dall'ambiente, ma anche da quello che poi viene servito nelle tavole quando il turista arriva. Quindi questo è un aspetto importante, un aspetto fondamentale sul quale noi dobbiamo davvero lavorare e puntare. Rispetto alla prima parte della domanda, cioè il fatto che ci sono sempre più soggetti che cercano un rappresentante unitario dei territori e anche delle produzioni, credo che sia dovuto anche al fatto che c'è un po' una vacatio da un punto di vista istituzionale, poiché le province, che erano un elemento di perequazione per quanto riguardava anche i territori più deboli, sono venute a mancare, e quindi In questa fase, paradossalmente, nei territori dove i parchi nazionali sono presenti, i parchi nazionali sono un pezzo di Stato che arriva sui territori, un pezzo di Stato che dialoga direttamente con i comuni e anche con i cittadini. Io, oltretutto, sotto questo punto di vista mi sono messo molto a disposizione e da quando sono presidente non solo parlo con i sindaci e con i presidenti delle varie associazioni che a vario titolo hanno degli interessi nel territorio del Parco Nazionale, ma mi sono imposto proprio di parlare anche con i cittadini che vogliono avere chiarimenti, che vogliono avere un colloquio, un dialogo e un confronto con l'ente stesso. Questa secondo me è una politica che paga, perché apre il parco ai cittadini e fa capire anche ai cittadini che un parco nazionale non è soltanto un insieme di norme da dover rispettare, ma è anche un grande valore aggiunto per un territorio, perché riesce a dare uno sviluppo socio-economico ai territori dove il parco insiste.
L'ente parco ha avviato la campagna informativa dal titolo No Cibo, regole per una buona convivenza con la fauna selvatica. Nella magica atmosfera delle foreste del Parco Nazionale può capitare di imbattersi come escursionisti in qualche animale selvatico ed è necessario attenersi ad alcune regole per evitare di arrecare disturbo alla fauna. Uno degli errori che più spesso si commette è quello di cercare di avvicinare un animale selvatico dandogli da mangiare. Sulla campagna No Cibo sono stati affissi cartelli permanenti nelle bacheche del Parco Nazionale in cui vengono spiegate le poche regole necessarie per una buona convivenza. Dare del cibo agli animali è dunque un comportamento errato che può portare diverse conseguenze negative. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Nadia Cappai, veterinario dell'ente parco.
Questo è un comportamento molto sbagliato, anzitutto perché gli animali selvatici sono in grado di alimentarsi in maniera autonoma e quindi non hanno necessità del nostro alimento. Alimentare degli animali selvatici può portare a sviluppare in loro dei comportamenti errati, che sono dei comportamenti poi aggressivi, perché la troppa confidenza nei confronti di una persona può poi determinare, diciamo, un'aggressività per chiedere nuovamente del cibo. Inoltre poi i nostri alimenti non sono assolutamente indicati per le specie selvatiche che hanno un'alimentazione loro e questa deve essere mantenuta.
Quali sono le specie che più frequentemente si trovano di fronte a questo comportamento sbagliato?
Beh, spesso mi viene in mente, per esempio, le volpi. Le volpi tendono a diventare più confidenti di altre e quindi a venire a chiedere cibo. E spesso, infatti, molte persone raccontano che dal dargli qualcosa da mangiare, qualche morso effettivamente è stato preso. Al di là delle malattie che potrebbe trasmettere, comunque un morso di un animale è sempre una ferita infetta che quindi, insomma, può creare una serie di problemi.
C'è anche una norma specifica che vieta questa azione con delle sanzioni previste, giusto?
Sì, diciamo che dal 2003 vige nel territorio del Parco Nazionale un provvedimento presidenziale che determina una sanzione amministrativa a chi non rispetterà questa ordinanza, questo provvedimento.
Le prossime due notizie vengono da Firenze. Una maggiore razionalizzazione e più omogeneità nel sistema delle aree protette e della biodiversità. Al tempo stesso, più semplificazione e più vicinanza ai cittadini. Sono i codici che hanno ispirato le modifiche apportate alla legge regionale 30 sulla conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale della Toscana. La proposta punta a ottimizzare il riassetto delle funzioni sulle aree protette che dalle province sono passate alla regione. Tra le novità proposte vengono normate le forme di collaborazione con le associazioni ambientaliste per lo svolgimento di attività gestionali delle riserve regionali e dei siti della rete Natura 2000. Per quanto riguarda le GAV, guardie ambientali volontarie, la legge conferma l'importanza della loro attività, che si esplica nelle aree protette, ma più in generale nelle attività di conservazione e valorizzazione dell'ambiente, degli animali e della natura. Adesso una notizia che riguarda il settore bio. La Giunta regionale toscana ha infatti deciso di aumentare di 25 milioni di euro le risorse stanziate per l'agricoltura biologica. In risposta al bando del 2015 sull'agricoltura biologica, a fronte di una dotazione finanziaria di 17 milioni di euro, erano pervenute richieste di poco inferiori ai 23 milioni di euro da parte di 2059 aziende. Pertanto la Giunta regionale ha deciso di aumentare l'impegno finanziario nel quinquennio di ulteriori 25 milioni di euro rispetto a quanto previsto. La valorizzazione dell'agricoltura biologica, ha spiegato l'assessore Marco Remaschi, ha un ruolo fondamentale per favorire e incentivare un processo di cambiamento delle pratiche agricole, puntando come obiettivo sulla conservazione della biodiversità a livello di agroecosistema, sulla conservazione dei paesaggi, sulla riduzione dell'inquinamento delle risorse idriche, sul contenimento dell'erosione e della perdita di fertilità dei suoli, contribuendo anche alla riduzione dell'emissione dei gas serra.
In Toscana sono circa 4.500 le aziende biologiche che fanno parte del sistema agricolo regionale. È online da qualche giorno con il suo numero dedicato alla primavera la rivista telematica Crinali News. Il giornale virtuale è visionabile sul sito internet dell'ente parco, dove si può anche fare la richiesta di riceverlo sotto forma di newsletter. Questo numero è dedicato in particolar modo alle iniziative escursionistiche e ricreative in programma nelle prossime settimane in tutti i versanti dell'area protetta, organizzate direttamente dall'ente parco o grazie al lavoro di molti soggetti associazionistici sul territorio. Dedichiamo la parte finale del nostro appuntamento di oggi al ricordo del disastro nucleare di Chernobyl in Ucraina, avvenuto esattamente 30 anni fa. L'esplosione nel reattore nucleare di Chernobyl è stato il più grave incidente mai verificatosi in una centrale nucleare. È uno dei due incidenti classificati come catastrofici, insieme a quello della centrale di Fukushima in Giappone nel 2011. A Chernobyl lo scoppio avvenne il 26 aprile 1986 all'1:23 circa, presso la centrale nucleare Lenin, situata in Ucraina settentrionale, all'epoca parte dell'Unione Sovietica. Una nuvola di materiale radioattivo fuoriuscì dal reattore e ricadde su vaste aree intorno alla centrale, rendendo necessaria l'evacuazione di circa 336.000 persone. Nubi radioattive raggiunsero l'Europa orientale, la Finlandia e la Scandinavia, toccando anche l'Italia, la Francia, la Germania, la Svizzera, l'Austria e i Balcani. I dati ufficiali sul numero delle vittime, che parlano di 65 morti e circa 4.000 casi di tumore accertati, sono sempre stati contestati da associazioni ambientaliste internazionali. Ecco un documento audio dell'epoca che testimonia l'incredibile leggerezza con cui l'informazione sovietica informò la popolazione, parlando di due morti in tutto. Ascoltiamo la trasmissione di Radio Mosca in italiano nei giorni del disastro.
Nella centrale elettronucleare di Chernobyl continuano i lavori per liquidare le conseguenze dell'avaria avvenuta nella centrale. Grazie alle misure già prese, nelle ultime 24 ore la fuga di sostanze radioattive è diminuita. Il livello di radiazione nella zona adiacente alla centrale e nel centro abitato locale si è ridotto. Si svolgono i lavori per la ripulizione dei settori inquinati del terreno. Le misurazioni effettuate dagli specialisti dimostrano che non si registra una reazione a catena della disintegrazione del combustibile nucleare. Il reattore è in stato smorzato. Nel comunicato si rileva che alcune agenzie dell'Occidente diffondono le voci secondo cui in seguito all'avaria sarebbero morte migliaia di persone. In realtà invece, come è stato comunicato in precedenza, sono morte solo due persone. Sono state ricoverate 197 persone, 49 delle quali hanno lasciato l'ospedale dopo aver passato semplici controlli medici. Le aziende, cooperative e uffici funzionano normalmente. La centrale elettronucleare di Chernobyl si trova a 130 km a nord di Kiev. Secondo le notizie provenienti dall'Ucraina, lo stato del bacino aereo nel resto del territorio della regione di Kiev e a Kiev stessa non suscita preoccupazioni. La qualità dell'acqua potabile, nonché dell'acqua nei fiumi, corrisponde alla norma.
Anche il TG1 del 27 aprile 1986, il giorno seguente l'esplosione, parlava di due vittime. Ecco un passaggio del nostro telegiornale dell'epoca con il servizio dell'inviato a Stoccolma.
Buonasera. Le conseguenze del disastro nella centrale nucleare di Chernobyl in Unione Sovietica concentrano quasi totalmente l'attenzione di tutto il mondo. Le autorità di Mosca confermano che, al contrario da quanto detto da più parti, l'incidente ha fatto solo due morti, mentre quasi 200 sono le persone ricoverate in ospedale. A supporto delle comunicazioni ufficiali, per la prima volta il telegiornale sovietico ha mostrato una fotografia, è questa che vi mostriamo, della centrale di Chernobyl scattata dopo la fusione del reattore, o forse sarebbe il caso di dire dopo la fusione del primo reattore. Infatti fonti americane hanno dato per scontato che un secondo reattore ha seguito la stessa sorte, come confermerebbero le informazioni dei satelliti spia, da cui risultano due fortissime fonti di calore. In un clima di apprensione per la sorte di chi si trovava nella zona del nord dell'Ucraina, dove sorge l'impianto nucleare, trovano risalto notizie ancor più inquietanti. Secondo uno studioso tedesco, le autorità sovietiche si troverebbero nelle prossime ore nella necessità di sgomberare l'intera popolazione di Kiev, la capitale dell'Ucraina, che si trova a 130 chilometri dalla zona di Chernobyl. Si tratta di milioni di persone. Ma c'è un altro motivo di insicurezza che non riguarda solo l'Unione Sovietica, pur esposta a più di ogni altro paese. L'inquietudine si incentra sui movimenti della gigantesca ma invisibile nuvola radioattiva formata dalle scorie fuoriuscite dall'impianto di Chernobyl al momento dell'incidente. Non si sa ancora quando, se domenica o sabato o addirittura venerdì, come affermano oggi molti studiosi. Lo sciame di elementi radioattivi fu sospinto dai venti verso nord-ovest, interessando dapprima il territorio sovietico e della Polonia e quindi più a settentrione la Scandinavia. Ma come sentiremo tra poco dal nostro inviato a Stoccolma, su Svezia, Finlandia e Norvegia, il livello di radioattività riscontrato nell'aria è andato progressivamente scendendo tra ieri ed oggi, segno che la nuvola sulla spinta di nuove correnti stava di nuovo scivolando verso sud. Gli indicatori di vari paesi confermavano questa tendenza. In Polonia, su cui la nuvola è rimasta sempre, la situazione permane grave, anche se i livelli di radioattività non sono ad un grado tale da risultare nocivi per la popolazione. Un'impennata della radioattività era stata registrata anche su Germania, Austria e il nord della Svizzera, e da oggi indici in crescita anche in nord Italia, come vedremo fra pochi istanti. È una situazione per molti versi fuori controllo, soprattutto per questa estrema scarsità di informazioni fornite dalle autorità sovietiche, con un atteggiamento definito irresponsabile da vari paesi. Il fatto che il comunicato del Consiglio dei Ministri di Mosca, diffuso stasera, smentisca le notizie più catastrofiche, riaffermando la cifra di 2 morti e di 197 feriti, di cui 47 già dimessi dopo le prime cure, è accolto con scetticismo negli ambienti diplomatici. Sono infatti sempre più i resoconti di cittadini stranieri di ritorno dalla zona di Kiev, confortati anche da testimonianze di abitanti del posto che azzardano cifre ben più gravi e pesanti di morti e feriti. Del resto, attorno al nord dell'Ucraina e ancor più attorno alla zona direttamente circostante l'impianto di Chernobyl è stata innalzata una barriera protettiva impenetrabile.
Con questo ricordo si chiude l'appuntamento odierno de Il Parco Racconta. Nell'augurare a tutti voi, e specialmente ai lavoratori, un buon primo maggio, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre a quest'ora, sempre su Radio Italia 5. Ci lasciamo, come sempre, con un brano a tema, tra l'altro con uno dei gruppi più in voga negli anni Ottanta. Si tratta dei Duran Duran. Il brano è Playing with Uranium. Buon ascolto.
Oh,
Il Parco Racconta, un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta, storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta, quando la radio ti racconta la natura.